la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 e 5 minuti, apriamo newsline di oggi, la nostra fascia informativa locale in questa versione mattutina, e poi torneremo anche alle 18:45 e le notizie di cronaca in tempo reale alle 12:45, martedì 21 ottobre, lo avevamo detto, una giornata all'insegna delle precipitazioni anche leggere, ma comunque con una temperatura media non caratterizzata da un brusco calo. Chiediamo conferma a Claudio Tei dall'AMA, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti, sì, è proprio così, la perturbazione è arrivata, le piogge sono diciamo generalmente di debole e moderata intensità, però durante la notte hanno interessato e sono state anche piuttosto forti sulla provincia di Massa Carrara, in particolare sui rilievi, qui insomma abbiamo raggiunto anche 150 mm, quindi diciamo in alcune zone sono state anche intense con dei temporali. Ora diciamo il sistema si sposta più verso le zone interne, qua e là ci saranno delle piogge, qualche temporale, poi il miglioramento atteso già in mattinata sulla costa, poi nel pomeriggio anche via via anche nell'interno. I venti si dispongono da ovest, sono moderati, le temperature rispetto a ieri non cambiano molto, diciamo sempre massime intorno ai 17 e 20 gradi. La situazione rimarrà molto variabile anche per domani, con piogge domattina sul nord-ovest della Toscana, poi nel pomeriggio un passaggio di precipitazioni anche sulle altre parti della regione, per poi migliorare di nuovo in serata. Ecco, quindi molto dinamica la situazione, con temperature che non cambiano ecco molto rispetto a ieri a oggi.
E allora seguiremo questo dinamismo con il LAMA, naturalmente, che ringraziamo, auguriamo buon lavoro, una breve pausa e poi torniamo insieme.
Non è solo una questione di responsabilità. Quando la sicurezza degli altri dipende da te, impari a prevenire i rischi. Noi ti aiutiamo in questo. Tutto parte dalla formazione. RSPP Firenze è Sicurezza sul Lavoro e Formazione, un'agenzia riconosciuta dalla Regione Toscana. Noi trasmettiamo esperienze e capacità, maggiori opportunità per il vostro nuovo lavoro. Per un orientamento alla formazione, vieni a trovarci a Firenze, via Giovanni da Empoli 31, info agenziaformativa.com o telefona allo 055 32 45 165 32 45 165.
Oltre le mura, Beyond the Walls è il progetto di Fabbriche Europa per autunno fiorentino, che dal 20 ottobre al 29 novembre porta nelle periferie di Firenze spettacoli, performance, workshop, laboratori. Mercoledì a Park Bang Bang del coreografo canadese Manuel Roque, una prova di forza che sfida la capacità del corpo resiliente di sostenere la fatica. Info fabbricheeuropa.net.
Villa Bardini porta a Firenze l'inedita mostra Oceani, dedicata al fotografo subacqueo David Dubilet, promossa da Fondazione CR Firenze con Intesa San Paolo in collaborazione con National Geographic. Oltre 70 scatti che raccontano la bellezza degli ecosistemi marini e ci invitano al rispetto del nostro pianeta. 11 sale con le immagini più iconiche di Dubilet, che da mezzo secolo esplora e documenta i mari di tutto il mondo. Dal 21 ottobre al 12 aprile, Oceani, David Dubilet. Villa Bardini, Firenze. Info villabardini.it. Controradio.
Alle 8 e 9 minuti andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi, gli aggiornamenti rispetto all'assalto ai tifosi del Pistoia Basket, la paura sul pullman, leggiamo dalla Repubblica, i testimoni, poteva essere una strage, le indagini a Rieti sulla morte dell'autista dopo la partita della squadra di basket di Pistoia 2 anni fa, un'altra aggressione, il racconto di chi era a bordo, lo hanno colpito in pieno. Fotonotizia anche sul Corriere, assalto al bus, svolta nelle indagini, 3 ultra affermati per la morte dell'autista, si scava negli ambienti dell'estrema destra, lo shock in Toscana e da Pistoia il racconto dei tifosi, 2 boati nel buio, un grosso sasso lo ha colpito nel viso, era devastato. E allora sentiamo una delle dichiarazioni che abbiamo raccolto ieri in una giornata di attestati di condanna, ma anche cordoglio, silenzio e anche tanta rabbia, come sottolineato dal sindacato Filt CGIL, il sindacato dei trasporti, di cui abbiamo sentito con Domenico Guarino la segretaria generale per la Toscana, Monica Santucci.
Ma intanto ovviamente noi siamo sbalorditi ed esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia della vittima, del lavoratore che è rimasto ucciso, ai suoi colleghi e anche a tutti gli autisti e le categorie che noi rappresentiamo dei trasporti, perché in questo momento c'è effettivamente sgomento. E, insomma, è una vicenda molto particolare che vede un'ennesima morte sul lavoro e in questo caso appunto di un autista di autobus.
Ecco, voi avete capito meglio l'inquadramento di questa persona, perché pare lavorasse da pochi mesi presso questa ditta e in realtà non avesse nemmeno la patente per guidare l'autobus, secondo quello che ha dichiarato un collega.
Allora, noi non conosciamo, diciamo, l'azienda in questione, è un'azienda comunque toscana, è un'azienda che svolgeva un servizio di noleggio per conto appunto di questa azienda di trasporti. Non stiamo facendo anche noi, insomma, qualche tipo di approfondimento. Questo è un settore molto particolare nel quale c'è una grande carenza di autisti. Io ho capito che questa persona faceva il secondo autista rispetto a questa azienda, però ecco, non conosciamo la dinamica, non è un'azienda che noi conosciamo, è appunto un'azienda di autonoleggio. Quello che sappiamo è che questa persona in quel momento insomma non stava guidando, era di supporto all'autista e quindi insomma queste sono tutte le notizie che a noi in questo momento sono giunte.
Chiaro, poi c'è anche una riflessione forse sul fatto che appunto a 65 anni una persona si trovi da pochi mesi a fare un nuovo lavoro in un'età in cui forse dovrebbe andare in pensione, no?
Assolutamente, però purtroppo non è ancora un'età in base appunto alla riforma della legge sulle pensioni, non è detto che sia un'età nella quale necessariamente si possa essere messi in quiescenza, ed è vero quello che ti dicevo prima, cioè il fatto che questo mestiere è un mestiere sempre meno svolto dai più giovani. C'è un grandissimo ricambio dentro la categoria degli autisti del trasporto pubblico locale, ma anche noleggio, e quindi è vero anche che c'è appunto un grande ricambio di personale, una grande mobilità dentro il settore, perché purtroppo appunto è un mestiere che non è molto ben retribuito, non è un mestiere purtroppo anche sicuro. Questa è una vicenda, diciamo, che culmina con una morte, ma noi in questi mesi purtroppo abbiamo assistito anche a tante aggressioni nel settore, quindi è un settore nel quale difficilmente si trovano lavoratori disposti appunto a lavorare, sia nel settore che è più attinente al trasporto pubblico locale, ma anche nel pezzo del noleggio.
Ecco, poi sono arrivate invece conferme rispetto alla patente dell'autista e quindi tutto questo, diciamo, è stato chiarito. Rimane invece tutto il portato di un'inchiesta che dovrà verificare responsabilità e dinamica. Cambiamo decisamente argomento. Ieri è stato fatto il punto, un bilancio dello scudo verde che tanti strascichi, no, di polemiche aveva portato nel momento della sua attivazione. 20 multe al giorno, il primo bilancio da quando è attivo l'occhio elettronico, oltre 1500 sanzioni dal 1 luglio al 15 settembre, la metà sarebbero bus turistici e i verbali hanno già fatto incassare quasi 300.000 euro. Torneremo su questo argomento, così come sulla protesta dei caddi che ieri sono tornati in Piazza della Signoria, i rickshaw contro la circolazione di questi mezzi in area UNESCO. C'è stata appunto una posizione presa dal comune che ha portato allo stop e a un click day con la possibilità di chiedere l'autorizzazione per soli due percorsi codificati dall'amministrazione per un totale di 24 autorizzazioni. Caddi e rickshaw, l'assedio a Palazzo Vecchio, leggiamo di richiamo sulla Nazione. Il comune ribadisce nessuna retromarcia, lo fa attraverso la sindaca Funaro, sentiamola.
Questa è la risposta che ci voleva per la città e basta girare nelle piazze del centro storico, confrontarsi con i cittadini, la risposta è una risposta positiva perché era quello che i nostri cittadini stavano aspettando, avere le piazze libere, le piazze fruibili, avere le piazze che siano utilizzate dai pedoni, dai cittadini che vivono e dai cittadini che vengono. Nel nostro regolamento noi abbiamo previsto due percorsi, quei percorsi che sono stati definiti, non abbiamo intenzione di andare a rivedere il nostro regolamento. Ovviamente monitoreremo vedremo l'andamento dei percorsi per capire se stanno funzionando o meno e poi faremo una riflessione su quei percorsi. Ma l'interruzione dell'utilizzo all'interno dell'area UNESCO, all'interno del nostro centro storico, la confermiamo.
Ieri è stata anche un po' la giornata di Piazza Beccaria, diciamo, fra rendering e annunci da parte dell'amministrazione comunale, 8 mesi per la rinascita tra alberi e fontane a raso per combattere le isole di calore, pavimentazione in pietra, panchine, piste ciclabili e spazio per la sosta delle auto. Questo sarà il nuovo volto di Piazza Beccaria, leggiamo di taglio alto dalla Repubblica, al termine dei cantieri della tranvia che in queste settimane stanno interessando l'area, mentre arriva un aggiornamento rispetto anche qui a un tema che ha suscitato polemiche, ma piuttosto insomma un favorevoli contrari e soprattutto dove per quanto nel momento in cui se ne è parlato. Stiamo parlando della ruota panoramica, no? Che è stata posta in varie situazioni, dalla fortezza d'Abbasso e poi alle Cascine, un'ipotesi di piazzale Michelangelo, un'ipotesi di permanenza alle Cascine per un uso disincentivante rispetto alla criminalità nell'area. Bene, la ruota torna, ma torna dopo anni alla fortezza d'Abbasso. La giunta comunale infatti ha approvato una delibera in cui individua l'area dei giardini non interessata dai cantieri RFI per l'installazione della ruota e per l'allestimento delle attività collaterali che conosciamo, e tutto questo nel periodo da dicembre fino ad aprile 2026, però prorogabile per ulteriori 3 mesi. Eccoci, allora, arrivano dei commenti rispetto ai vari temi e le notizie che abbiamo affrontato nella prima parte di Newsline. Chi chiede ulteriori specifiche sulla la pianificazione di Piazza Beccaria, in particolar modo per quanto riguarda il verde pubblico, sono previste alberature, ma ci torneremo perché poi bisogna vedere anche come e dove. E poi un commento che leggo perché insomma fa sorridere nel suo sarcasmo: secondo me hanno spostato la ruota perché alle Cascine le persone avrebbero visto troppo bene il cubo nero, insomma, nello skyline in prospettiva. Ma veniamo alla prima intervista di oggi, il primo collegamento che abbiamo in una Newsline, lo abbiamo anticipato, ampiamente dedicata al mondo della scuola. Vogliamo partire con una buona notizia, quantomeno utile e che rispecchia una necessità, un bisogno. Lo facciamo con il preside dell'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Firenze, Ludovico Arte, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, ciao Chiara, buongiorno.
Allora, dobbiamo dire che è ancora, diciamo, un annuncio e poi si declinerà nel concreto, però è un passo importante. La prospettiva di apertura al Marco Polo di uno sportello, una sorta di consultorio ginecologico e andrologico, che deriva da una richiesta dei giovani, Arte.
Sì, sì, i ragazzi naturalmente in fase, in età adolescenziale, hanno molte necessità di supporto e ovviamente di conoscenza del proprio corpo, dello sviluppo, di tutta una serie di questioni, e naturalmente per esempio legato all'uso dei contraccettivi. Ormai in molte scuole si fa educazione alla salute, promozione del benessere, educazione sessuale, anche se adesso è diventato un tema diciamo non facile da affrontare. E quindi noi abbiamo pensato a una cosa molto semplice, cioè avvicinare l'informazione che di solito danno i consultori sul territorio, consultori giovani che esistono ma sono poco conosciuti dai ragazzi, dalle famiglie. E poi, se posso permettermi di fare questa riflessione, sono insufficienti. Da quello che mi viene raccontato, insomma, manca personale, andrebbero più diffusi, più promossi, più rafforzati. E quindi abbiamo pensato di fare, come dire, un'attività avvicinandola ai ragazzi, e naturalmente la scuola è il luogo più frequentato dai ragazzi tutti i giorni. Avere un servizio di questo tipo vicino ai ragazzi, questo consente una maggiore accessibilità, e quindi l'intenzione è soltanto quella di dare informazioni ai ragazzi su tematiche che possono interessarli e che riguardano appunto l'aspetto dell'educazione all'affettività e dell'educazione all'informazione sulla contraccezione, tutto quello che loro pensano di aver bisogno, per il quale tendenzialmente si va a un consultorio che volevamo avvicinare e portare a scuola.
Che è un po' il senso anche della missione, no? Nella scuola, cercare di avvicinare e formare i ragazzi e le ragazze, fornire loro strumenti per affrontare il mondo esterno, ma non solo affrontarlo come se fosse un qualcosa appunto di esterno, ma cercare insomma di far conciliare quelle che sono esigenze, bisogni, interrogativi, a possibilità di avere risposte, strumenti di interpretazione, di utilizzo, insomma viverlo questo mondo già dal contesto scolastico.
Sì, sì, ormai la scuola è un mondo dove si fa educazione a tutto campo, no? Si accompagna la crescita dei ragazzi su qualunque necessità, non soltanto sulle discipline, la matematica, l'italiano, eccetera. Ci sembra importante che questo avvenga, ci sembra importante che si offrano servizi gratuiti a famiglie e ragazzi che non possono permettersi di pagare dei servizi, e come dire, dare una immediata e facile accessibilità quando a volte devi aspettare invece molto tempo sul territorio. Questo naturalmente lo dico per chiarezza, non si intende fare nessuna ideologia di nessun tipo, è semplicemente un servizio di informazione a ragazzi che possono, insisto, immediatamente fruirlo. Ora vedremo un attimo le forme, naturalmente selezioneremo dei professionisti che hanno delle competenze specifiche, e basta, questo per offrirlo a tutti chi ha i soldi e chi non ce li ha, in modo facile e immediato.
Allora, avete ottenuto un finanziamento da Fondazione CR Firenze sulla base di un progetto, adesso appunto la notizia di questa volontà che poi si concretizzerà anche nel trovare dei professionisti e delle professioniste che possano animare questo strumento, di cui ci chiedono se sarà possibile aprirlo anche alla succursale, molto spesso in secondo piano rispetto alla sede. già vanno avanti, sì, i nostri ascoltatori.
Sì, allora noi abbiamo ovviamente questa è una cosa che viene fuori spesso, abbiamo due sedi, una molto più grande che è nella zona dell'Isolotto e una più piccolina a Firenze Sud, che non ha gli spazi e i numeri che ha la sede più grande, quindi a volte nella sede più piccola non si riescono a fare tutte le cose che si fanno nella sede principale. Però tutti i servizi, per esempio noi abbiamo come molte scuole il servizio psicologico, sono attivi in entrambe le sedi, anche questo sarà attivo in entrambe le sedi. Qualcuno mi ha anche chiesto se poteva essere aperto a tutto il territorio, naturalmente non è possibile perché non avremmo le forze per gestirlo. Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio che ha finanziato all'interno di una serie di attività dentro un bando benessere anche un'attività di questo tipo. Penso che possa essere una strada che potrebbe essere seguita se c'è la volontà anche da altre scuole, perché a me sembra un tema molto sentito quello di supportare i ragazzi sui temi di cui si occupano i consultori. L'ho visto anche per quello che può valere da un piccolo post che mi è capitato di mettere sui social, che ha trovato molto riscontro e un buon apprezzamento, e se sono un termometro dell'umore delle persone, anche quelli, io penso che ci sia una necessità molto avvertita. Evidentemente c'è una mancanza di servizi adeguati sul territorio e le scuole, come insisto, avviene per gli psicologi, magari un ragazzo da uno psicologo non ci va perché costa, perché dovrebbe fare fatica, non fa quello sforzo lì, mentre se lo trova a scuola è un servizio molto frequentato. Penso che lo stesso potrebbe avvenire, per esempio in passato noi abbiamo aperto dei servizi legati all'educazione alimentare, una nutrizionista. Ci potrebbero essere tanti temi che portati a scuola trovano riscontro e invece se rimangono lontani da casa i ragazzi non fanno quel passo lì.
Banalmente, quindi, tanto banale non è, anche come interpretazione appunto di una mancanza di informazione di richiesta anche di aiuto. In conclusione ci chiedono se verrà attivato in questo anno scolastico e se prevede anche la presenza di psicologi.
Allora, gli psicologi noi li abbiamo già come altre scuole, quindi l'idea è quella, sì, di integrarlo con il servizio psicologico già in essere, e sì, certo, verrà attivato. Ora abbiamo bisogno di qualche settimana per organizzarlo, ma direi nell'arco di un mese sarà attivo e riguarda questo anno scolastico. Poi una sorta di esperimento, come tante cose nella scuola, vediamo come va. Se vediamo che funziona e ha un riscontro positivo fra i ragazzi e le famiglie, lo ripeteremo, lo potenzieremo nei prossimi anni.
E allora grazie per queste informazioni e anche anticipazioni al preside del Marco Polo Ludovico Arte, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie Chiara, buona giornata.
E arrivano dei commenti, ci scrivono ottima cosa Annalisa, bisogna parlarne di più. Io ad esempio non sapevo della contraccezione gratuita per i ragazzi della regione Toscana, quando l'ho scoperto l'ho girato a mio figlio per lui e i suoi amici e ci manda il link, grazie Annalisa. E poi ci scrive invece un'altra ascoltatrice, io unica professoressa delle mie terze di scuola media che dopo una formazione ogni anno ho attivato un progetto di affettività. Gli altri temevano contestazioni delle famiglie. Progetto ASL che presentavamo col Centro Giovani. Questo messaggio ci dà modo anche di anticiparvi che noi continueremo a parlare sostanzialmente di questi bisogni e in tema di formazione e contesti scolastici, perché dopo il GR di Popolare Network torneremo ad affrontare il discusso emendamento della Lega che prevede una limitazione dell'educazione sesso-affettiva nelle scuole medie. Lo faremo con il territorio, perché arriveranno dei nostri ospiti dal Chianti, un Chianti che si mobilita con i suoi comuni uniti, perché innanzitutto ci sono dei progetti già in cantiere che avevano dato ottimi risultati, a rischio adesso in prospettiva, e poi appunto c'è una mobilitazione contro l'emendamento della Lega. Cercheremo di affrontare questo argomento anche attraverso i vostri commenti al 342 81 04 111. Avremo l'assessore amalfitano del comune di Greve in Chianti e la professionista di un progetto di educazione all'affettività realizzato sul territorio, Marta Monnecchi. Tutto questo in Newsline, e allora rimanete con noi, rimanete su Controradio.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. Al momento l'incontro Rubio-Lavrov per parlare di Ucraina sarebbe stato congelato, lo dice in queste ore la CNN citando fonti della Casa Bianca. Il segretario di Stato statunitense e il ministro degli esteri russo si sono parlati ieri al telefono e si sarebbero dovuti incontrare di persona giovedì. Oltretutto per preparare il summit fra Trump e Putin che si dovrebbe tenere in Ungheria. La notizia di stamattina conferma come tutto il processo sia in bilico e incerto.
Hamas è pronta a recuperare e restituire a Israele tutti i cadaveri degli ostaggi morti a Gaza, ma ha bisogno di tempo, lo ha detto il capo negoziatore dell'organizzazione palestinese Alahia, parlando di una delle questioni che rischiano di far saltare la tregua nella striscia. Al momento Hamas deve restituire ancora 15 corpi. Gli Stati Uniti stanno facendo proprio per questo molta pressione su Netanyahu affinché non riprenda la guerra. In Israele è atteso oggi anche il vicepresidente Vance. I media americani sostengono che la Casa Bianca sia molto preoccupata.
Oggi l'attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci sarà al centro di un dibattito al Parlamento europeo e di una manifestazione per la libertà di stampa organizzata a Roma in Piazza Santi Apostoli. Stamattina il quotidiano Repubblica ha scritto che tra le ipotesi considerate da chi sta indagando c'è quella del coinvolgimento di un imprenditore albanese accusato di essere un boss della criminalità organizzata. La trasmissione di Ranucci aveva parlato di lui in una puntata sul progetto del governo italiano di detenere i migranti in Albania.
In Parlamento c'è stata l'assemblea dei gruppi del Movimento 5 Stelle, al centro dell'attenzione l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino, che nei giorni scorsi si è dimessa da vicepresidente del partito chiedendo un allontanamento dal PD dopo i risultati delle ultime regionali. Nell'assemblea di ieri sera la questione è stata discussa, ma le tensioni restano sotto traccia almeno per ora, un mese dalle prossime regionali, tra cui quelle in Campania, dove il favorito è proprio il candidato 5 Stelle Roberto Fico, sostenuto anche dal PD.
Nei Paesi Bassi, a Eindhoven, circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati a poche ore dalla partita di calcio contro la squadra della città, il PSV, che si giocherà stasera. L'accusa sarebbe di aver violato il regolamento comunale in tema di assembramenti. Un portavoce della polizia ha detto che gli arresti sono stati decisi per prevenire possibili scontri.
L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy inizierà oggi a scontare la sua pena di 5 anni di carcere. Si presenterà questa mattina in una prigione di Parigi tra circa un'ora, intorno alle 9:30. È stato condannato per i finanziamenti illeciti alla sua campagna elettorale con i soldi dell'ex dittatore libico Gheddafi. Lo scorso fine settimana Sarkozy era stato anche ricevuto all'Eliseo da Macron.
In Giappone il Parlamento ha eletto il nuovo capo del governo e per la prima volta nella storia del paese si tratta di una donna, Sanae Takaichi, politica conservatrice del Partito Liberal Democratico. Ammiratrice di Margaret Thatcher, Takaichi è conosciuta come la Lady di Ferro del Giappone, è sostenuta dall'ex primo ministro Shinzo Abe ed è stata definita da Trump una persona molto rispettata e di grande saggezza. La prossima edizione del giornale radio alle 9:30, buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica invece si ricorda che a causa di lavori rimarrà chiuso in orario 9:17 il tratto tra Pian del Voglio e l'allacciamento con la 1 direttissima La Quercia in direzione Bologna. Passiamo adesso sulla 11 dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete idrica in Piazza del Crocifisso a partire da oggi fino al 27 ottobre, restringimento di carreggiata con senso unico da via Faenza verso via Guelfa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Il centro pesce di Prato presenta incontro pubblico con Boris Sharmatz, giovedì 23 ottobre dalle 19.30 al centro pesce di Prato. Un incontro dedicato al rapporto tra arte contemporanea e performance. Nel corso della conversazione con Stefano Collicelli Cagol, Kim Caleri e Caterina Pagnini, Sharmatz racconterà il proprio lavoro sulla trasmissione e archiviazione della danza, ripercorrendo esperienze come il progetto Musée de la Danse e la più recente Terrenne. Info centropecci.it. Dei suoni i passi, un sentiero di musiche e parole lungo la via degli dei. Partenza da Bologna il 17 ottobre e arrivo a Firenze il 26 con 6 tappe che uniscono idealmente le due città attraverso l'Appennino. Ospiti: Cristina Donà, Mute Alessandro D'Alessandro, Riccardo Tesi Quartet, Giovanni Gulino dei Marta sui Tubi con Fabrizio Mocata e Francesco Sciacca, l'autrice e guida ambientale Roberta Ferraris, il sax di Dimitri Grechi e Spinoza. Info e biglietti fabbricheuropa.net.
Beato Angelico, la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400 con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardo gotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info biglietteria cango@gmail.com.
Martedì 21 ottobre e mercoledì 22 alle 20, Emanuele Egermont in About Love and Death, elegia per Raymond Hoge, un'elegia dedicata all'eclettico danzatore tedesco della compagnia di Pina Bausch, con cui Egermont ha danzato per oltre 15 anni.
Polisfonia, il teatro che ci cambia, la stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 24 ottobre alle 21, L'Ottavano Così, come si gioca, regia di Laura Curino. Uno spettacolo di narrazione con le canzoni di Di André, Lolli, Guccini e Gaber per raccontare gli anni 70, fra giovinezza e lotte civili e l'illusione di poter cambiare il mondo.
Spazzerà via.
Contro Radio.
Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio è sempre a portata di mano.
Bella Contro Radio.
Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio, Contro Radio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio.
Alle 8.38 minuti la linea torna negli studi di Controradio. Siamo in Newsline anche su Controradio TV, dunque anche sui nostri canali cross mediali. Il Chianti contro l'emendamento della Lega, educazione alla sessualità e all'affettività nelle scuole, ma più che contro è per un certo tipo di sensibilizzazione, formazione ed educazione alla sessualità e all'affettività e anche alla luce del percorso fatto finora. Ne parliamo subito con gli ospiti che vado a introdurre. L'assessore Giorgio Amalfitano alle politiche educative del comune di Greve in Chianti, ben trovato.
Giacomo Amalfitano, buongiorno.
Giacomo Amalfitano, eccoci, sì, lo sapevo che cadevo su questo errore.
Un saluto agli ascoltatori di Controradio, grazie per l'invito.
E Marta Monnecchi, la professionista del progetto di educazione all'affettività che è stato portato avanti sul territorio di Greve, è una docente della scuola Città Pestalozzi, ma da anni si occupa di questi temi all'interno dei contesti scolastici e cercheremo con lei di capire anche cosa significa tutto questo. Ben trovato.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
E allora partiamo dalla mobilitazione istituzionale, perché Amalfitano è qui anche a nome di altri suoi due colleghi. Stiamo parlando dell'assessore di San Casciano Becattini e dell'assessora di Barberino Tavernelle Borri, perché sul territorio del Chianti effettivamente è stato portato avanti un lavoro bello corposo all'interno del contesto scolastico proprio su queste tematiche.
Sì, noi siamo partiti l'anno scorso a Greve con un progetto sull'educazione all'affettività
collettività, in un contesto di valorizzazione e formazione degli educatori e degli insegnanti del nostro territorio, perché abbiamo fatto prima un ciclo di incontri formativi chiamato Semi Educativi, in cui parlavamo appunto di questioni pedagogiche, educative più in generale, e poi focalizzandoci sull'educazione affettiva con un ciclo di incontri sempre di formazione per insegnanti ed educatori che si chiamava Semi Affettivi, condotto da Marta Monnecchi e dal suo team di esperte. Perché l'abbiamo fatto? Perché pensiamo che lavorare sull'affettività alla scuola, lasciando proprio dei semi che poi mettano delle radici sul territorio e quindi con gli insegnanti, sia fondamentale, perché è uno dei temi, a mio avviso, dal punto di vista pedagogico, più importanti che la scuola deve affrontare, e cioè quello appunto di creare un ambiente protetto, non giudicante, dove i ragazzi possano esprimersi liberamente. E parallelamente alla formazione per gli insegnanti abbiamo fatto una sperimentazione in una prima media che è durata per 10 incontri di un'ora, sempre condotti da Marta e dal suo staff, dalle sue collaboratrici, che ha dato dei risultati per me sorprendenti, perché io ovviamente non ho partecipato a questi incontri, che appunto sono incontri in qualche modo protetti. Ho potuto assistere a 10 minuti di incontro e devo dire che sono rimasto molto molto colpito, molto toccato, molto emozionato da questi incontri, perché tirano fuori qualche cosa dei ragazzi che raramente a scuola si riesce a tirare fuori. E quindi su questo su questa scommessa dell'anno scorso, quest'anno abbiamo deciso di rilanciare e di estendere poi il progetto a tutte le quattro prime medie del nostro territorio, e poi fare anche una sperimentazione magari di cui parliamo più avanti,
così come parleremo appunto del rischio, no, di attivazione di queste progettualità rispetto a tutto ciò che l'emendamento prevede, emendamento firmato dal leghista Latini, approvato in Commissione Cultura alla Camera, modificherebbe il disegno di legge Valditara introducendo un divieto che impone e relega la possibilità di parlare in classe di affettività e sessualità esclusivamente agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado e solo con l'autorizzazione delle famiglie. Qui c'è un duplice aspetto: la fascia di età e l'autorizzazione, il consenso, su cui si sono espresse in maniera negativa anche l'ordine degli psicologi, per esempio. Poi ci torneremo anche con Monnecchi. Nel caso vostro sareste completamente esclusi, perché sul territorio del Chianti non ci sono scuole secondarie superiori.
Non ci sono scuole secondarie superiori, ci sono però appunto scuole elementari e scuole medie, su cui noi, come detto, abbiamo lavorato e vogliamo continuare a lavorare. E devo dire che questo emendamento della Lega è l'ultimo atto di un attacco, a mio avviso, alla libertà educativa, alla libertà pedagogica, all'autonomia della scuola, che è un valore fra l'altro tutelato dalla Costituzione e tutelato dalla normativa, e che fa parte appunto di un quadro complessivo di attacco alla scuola. Perché se pensiamo alle indicazioni nazionali, non so se vi ricordate, le indicazioni nazionali prevedono il ritorno del latino alle scuole medie, le poesie imparate a memoria, una visione della geografia e della storia sovranista, cioè basata sulla cultura italiana occidentale.
Ne parlavamo proprio ieri con Rossi dell'FLCCGL rispetto alla mobilitazione che metteranno in campo, anche qui in dialogo e con, speriamo, le famiglie, perché non è una cosa avulsa poi dal contesto e dal nucleo familiare. La scuola fa parte, anzi dovrebbe essere, il principale strumento di dialogo nel mondo degli adulti con i propri figli e le proprie figlie. Ma cerchiamo di, davvero ringraziando per la disponibilità la professoressa Marta Monnecchi, di sfruttarla al massimo, perché non è facile trovare il tempo, il modo anche di poter parlare di che cos'è l'educazione all'affettività. Monnecchi, cosa significa? Perché da un lato spaventa, da un lato non la si conosce, da un lato si pensa anche a cose totalmente fuorvianti. Che cos'è?
Ma io dico sempre che l'educazione affettiva è uno strumento che serve assolutamente all'apprendimento, quindi va insieme, senza una relazione d'amore tra chi insegna e chi impara difficilmente poi appunto i ragazzi possono apprendere davvero. Quindi è uno strumento che si utilizza, che viene utilizzato appunto perché i ragazzi possano conoscersi cioè l'identità, come dice Galimberti, a me questa cosa piace tantissimo, è un dono. Acquisire l'identità, sapere chi sei, è un lavoro complesso che non si può iniziare già a 16-17 anni, è un po' tardi, quindi l'idea è che si possa iniziare proprio dai primi anni di vita con un'attenzione all'ascolto e alla consapevolezza di quelle che sono le proprie emozioni, quindi è un viaggio nelle emozioni e poterne parlare liberamente, perché non ci sono emozioni cattive o buone. I ragazzi imparano che le emozioni sono qualcosa che attraversano tutti, ecco, e ci danno proprio la sensazione di essere lì tutti uguali.
Cioè, lei non si occupa da oggi di tutto questo, no, a prescindere insomma da preoccupazioni, sì, sul quadro legislativo, sì. Che riscontro ha avuto sia per quanto riguarda i giovani che anche le famiglie?
Questa è una domanda molto importante. Il lavoro si fa insieme, non è che è qualcosa che fa il professionista, che va in una scuola e lavora. Infatti anche a Grevi abbiamo fatto questo, cioè abbiamo coinvolto i genitori. È importantissimo che gli adulti sappiano che cosa andiamo a fare, l'importanza di questo, che si sia insieme e che quindi ci sia uno stesso linguaggio, e che quando i ragazzi tornano a casa e possano raccontare quello che hanno sentito, i genitori siano consapevoli che è come dire, un percorso che facciamo insieme, non separato, e questo è fondamentale. Voglio anche dire che l'educazione affettiva è qualcosa che viene prima anche dell'educazione sessuale. Chiaramente prima si deve sapere chi siamo, poi si possono affrontare tutte quelle che sono, diciamo, le cose che arrivano dopo. All'inizio noi si lavora proprio su questo con i bambini, con i ragazzi delle scuole medie. Anche a Grevi abbiamo lavorato su questo, cioè ma chi sei, cosa senti.
Anche mi confermerà o correggerà se sbaglio, contro stereotipi che noi, mondo degli adulti, anche inconsciamente o socialmente, sì, però induciamo.
Sì, questo è interessante, come si possa lavorare senza bisogno di andare a fare la lezione frontale sullo stereotipo di genere è proprio perché i ragazzi, lavorando insieme, riconoscono le proprie differenze, le apprezzano e le rispettano. Quando facciamo il lavoro nella classe, quando abbiamo fatto il lavoro anche a Greve, la prima cosa è il cerchio intanto, e in questo cerchio ci sono due regole. La prima è quella che ognuno può esprimere ciò che vuole senza essere giudicato, e questa secondo me è una cosa che per loro è già una novità incredibile, cioè poter parlare e sentire che l'altro che non ti giudica. E la seconda è che quelle cose che noi ci raccontiamo sono riservate, vuol dire che le teniamo come una cosa preziosa, non andiamo, come dire, a raccontare che diventano poi il pettegolezzo della scuola. Quindi queste due cose i ragazzi l'hanno imparato benissimo, sono state forse quelle che ci hanno riconosciuto subito e che ci hanno detto che gli hanno fatto bene.
Lei ritrova oggi ragazzi delle medie di allora che magari adesso sono più che adolescenti e che la ringraziano per questo, diciamo, imprinting alle relazioni?
Allora, intanto si costruiscono relazioni umane, quindi già quello ti viene naturale. E poi appunto io ho avuto diversi ragazzi anche che venivano proprio da Greve, perché ho iniziato proprio a Greve a lavorare così, che ancora oggi noi ci sentiamo, tornano alla scuola, ci sentiamo e siamo amici, perché insomma sono persone che ora sono giovani adulti e che mi dicono che questo pezzettino di strada per loro è stato quello che ricordano come crescita profonda del proprio sé.
Amalfitano, siamo un po' in un cortocircuito però nel sistema scolastico, perché da un lato è sempre sottoconsiderato, sottovalutato, non prioritario né in campagna elettorale né fuori dalla campagna elettorale, dall'altro c'è un'attenzione quasi spasmodica al controllo e adesso per esempio sono passati circa 20 minuti di trasmissione o poco meno, ancora non abbiamo parlato di sessualità, stiamo parlando di importanza del riconoscimento del sé, dell'identità, delle relazioni, eppure c'è questa attenzione a metter mano a un qualcosa che potrebbe, per cos'è che fa tanta paura rispetto a inserire l'affettività e la conoscenza dei sentimenti, delle emozioni all'interno del contesto scolastico?
È quello che ci chiediamo tutti noi che in qualche modo lavoriamo intorno alla scuola, appunto per chi ha il privilegio di poter fare per dare un piccolissimo nel nostro contesto contributo alla crescita dei ragazzi, quello che ci chiediamo come amministratori, ma immagino soprattutto come insegnanti e come genitori, è di che cosa si ha paura, appunto, perché parlare di sessualità a scuola in realtà è il modo migliore per prevenire tutta una serie di comportamenti sbagliati, di fake news, che poi, ragazzi, è come se si volesse chiudere la scuola sotto una campana di vetro, isolarla, tenere le porte e le finestre chiuse e lasciare tutto ciò che i ragazzi poi vivono nel mondo fuori dalla scuola, appunto, distante. Faccio un altro esempio: il divieto dei telefoni a scuola. Io sono personalmente contrario al divieto dei cellulari a scuola. Quale miglior luogo possibile dove studiare, dove educare al digitale se non la scuola? E invece si lascia fuori perché evidentemente si vuole imporre, o forse si ha paura che qualcuno imponga dentro la scuola una visione libera, diversa da quella che il governo e le forze di maggioranza hanno in testa. Ma tutto questo è pericoloso perché è anche una forma di intimidazione nei confronti degli insegnanti, i quali si sentono in qualche modo in pericolo se parlano di qualche tema che è sotto i riflettori. Un altro piccolo esempio: a Greve è successo il giorno delle elezioni che le forze di centrodestra del nostro territorio hanno denunciato il fatto che in una scuola di strada in Chianti era affissa ai vetri una barchetta della Global Summit Flottiglia. E questo è stato un pretesto per un attacco alla scuola che non doveva parlare di Palestina, del conflitto in corso, del genocidio in corso. E anche questa evidentemente è una paura che si ha da parte della classe politica nei confronti di un luogo che invece deve restare assolutamente libero e autonomo, e chi ci sta dentro deve essere, appunto, deve sentirsi libero di poter parlare e esprimere le proprie opinioni.
Ne parleremo di questo peraltro fra poco alle 9, perché affronteremo dal territorio di Montelupo Fiorentino il caso di una lettera di molti insegnanti di denuncia del genocidio palestinese che è stata mangiata nei social accusandoli di politicizzare la scuola. E questo è un esempio. Ci scrivono: si può fare scuola digitale senza il cellulare?
Allora, si può fare scuola digitale senza cellulare, però è anche vero che il cellulare non è una protesi ormai di ciascuno di noi, è un qualche cosa che appartiene alla nostra vita e al nostro linguaggio. I ragazzi usano il cellulare per qualsiasi attività, i ragazzi, ma anche noi, anzi forse soprattutto noi adulti, e quindi io penso che ci sono progetti. Ora io posso parlare del patentino digitale, che è un progetto che il Corecom Regione Toscana porta avanti da tempo, in cui il digitale viene utilizzato per il cellulare viene utilizzato per educare ad un consumo consapevole e responsabile della rete, dei social, perché nessuno ce l'ha mai insegnato come si fa a stare in rete, come ci si racconta, come ci si relaziona con gli altri in rete. Ebbene, perché non deve essere la scuola a farlo?
Il discorso sul cellulare, che noi approfondiamo anche in altre trasmissioni e lo abbiamo fatto in maniera costante per cercare poi di affrontare tutte le varie tematiche che ci sollecitate anche attraverso il numero WhatsApp, è indicativo anche rispetto all'educazione all'affettività e alla sessualità, perché abbiamo visto che volendo o no il cellulare i giovani si affacciano al mondo del cellulare e del digitale con la prima comunione o comunque con le medie, e quindi anche a tutto quel mondo di relazioni digitali e sessuali che avviene tramite questi strumenti. Ecco perché è importante fare questo tipo di educazione in quella fascia di età.
Sì, assolutamente. Quando dico che l'educazione sessuale è la prevenzione a queste cose, è proprio così, cioè partire in un lavoro di alfabetizzazione della diversità, del valore della diversità e non, come dire, della paura della diversità. Questo è il gap, la differenza, cioè è la paura che crea, e la paura è ignoranza. Perché chiaramente se tu sai e conosci una persona, poi hai attenzione, hai delicatezza. L'altra cosa è quando si lavora all'educazione affettiva è quello della gentilezza, cioè la comunicazione è importante, sentire quando io diciamo verbalizzo qualcosa che è offensivo e sentire invece quando io dico una cosa, la posso dire perché in quel momento posso essere anche arrabbiato, ma te la dico senza bisogno di offenderti. Questa è un'altra cosa importante. Quindi io posso comunicare tutto quello che sento, ma come lo comunico lo imparo.
Dovremmo andare anche noi a un'educazione di affettività, perché in realtà è un patrimonio enorme che però adesso davvero scricchiola su un terreno della politica veramente inquietante. Voi come vi mobiliterete? Cosa state pensando di fare? Anche perché ci sono poi delle risposte da dare ai cittadini, ai ragazzi, agli insegnanti, alle famiglie, rispetto a progetti che, appunto, abbiamo detto hanno valorizzato un certo tipo di percorso e rischiano di essere interrotti.
Ma noi pensiamo di rispondere andando avanti con le nostre azioni e con il nostro lavoro insieme alle istituzioni educative, quindi insieme all'Istituto Comprensivo di Greve, nel mio caso, insieme agli insegnanti, abbiamo progettato questo intervento che segue la sperimentazione dell'anno scorso a Greve, e quindi quest'anno noi faremo educazione affettiva in tutte le quattro prime medie di Greve con 10 ore per ciascuna classe con il team di Marta, e poi proseguiamo la formazione insegnanti sia con una nuova edizione di semi affettivi sia con un monitoraggio e un affiancamento che Marta farà con gli insegnanti che hanno fatto formazione l'anno scorso, e lanciamo con una sperimentazione sulla primaria, sulle elementari, perché dal basso, dai genitori di Panzano, è venuta la richiesta di fare educazione affettiva nelle classi di quel plesso, e quindi partiremo sempre con Marta con questa sperimentazione su tutte e cinque le classi della scuola elementare di Panzano, 10 ore anche lì, e vedremo.
Andate avanti voi.
Andiamo avanti assolutamente, perché è necessario e perché pensiamo sia giusto. Non ci facciamo intimidire, diciamo, da queste iniziative che appunto hanno proprio l'obiettivo, a mio avviso, di far paura e di limitare la libertà.
Proponetevi alle scuole superiori di Firenze, ci scrive Nicoletta di San Casciano, che quindi insomma
del vostro territorio.
Anche a lei chiedo, Monnecchi, rispetto insomma al coinvolgimento e alla grande disponibilità, no, che dà nel partecipare a queste progettualità, come vivete anche rispetto al corpo docente, perché anche gli insegnanti hanno tratto beneficio da questo percorso?
Sì, diciamo che io ho trovato fino adesso che sono tutti semi che lentamente fanno il suo percorso, questa è una cosa importante. Sicuramente c'è una preoccupazione che io vivo personalmente e sento forte, ma sento anche che è qualcosa di propulsivo questa esperienza che facciamo a Greve, in particolar modo perché diciamo sento anche che c'è da parte del comune, quindi anche della scuola, l'idea di continuare, quindi non mi sento sola e quindi siamo un gruppo. Ecco, l'altra cosa importante che voglio dire, quando lavoriamo all'educazione affettiva formiamo comunità. I ragazzi non si sentono soli nella classe, ma diventano legati da qualcosa e diventano un gruppo. Quando abbiamo lavorato a Greve, i ragazzi hanno finito il percorso di prima media, la cosa che è venuta fuori più forte è stata quella: si sono accorti di essere diventati un gruppo. E quindi, ecco, io vorrei pensare che in questo momento questa sperimentazione va avanti perché siamo un gruppo e quindi ce la facciamo.
Ecco perché anche voi, con appunto gli altri due assessori del territorio del Chianti, parlate di danno alla collettività, che poi è un danno che coinvolge tutti, no? Il nucleo sociale non solo del territorio ma nel complesso, in prospettiva. Lasciamoci quindi con una mobilitazione che rimane, ma rimane in ambito proprio di progettualità resistenti sul territorio amalfitano.
Assolutamente, perché come diceva Marta, questo lavoro è un lavoro di prevenzione e di cura della comunità, perché pensiamo che l'educazione all'affettività serve anche a prevenire tutta una serie di fenomeni che sono in continuo aumento, dal bullismo alla violenza di genere, alla discriminazione, e quindi lavorare sull'affettività vuol dire investire proprio sulla prevenzione e sul futuro della nostra comunità, e quindi noi vogliamo proteggerla, la nostra comunità, e su questi temi continuiamo a lavorare.
Ci conferma in conclusione Monnecchi che davvero su questi temi, lavorando d'anticipo, si possono creare degli anticorpi per cui i giovani riescono a riconoscere dei campanelli d'allarme senza bisogno insomma di stereotipizzazioni o narrazioni distorte, ma sono loro che capiscono: qui sto mancando di rispetto, qui sto imponendo
la mia volontà, qui insomma si autoriconoscono, il famoso discorso dell'identità che ci faceva all'inizio.
Assolutamente, guardi, io ci posso mettere la mano sul fuoco, c'è da formare tanto gli insegnanti, questo è importante, che i docenti sappiano come fare, perché è un campo delicato. Ecco, non è che questo si può fare perché è una cosa che bisogna saper fare, quindi bisogna sapersi formare, ma assolutamente glielo posso confermare che questa è la strada.
E allora ci fanno i complimenti, vi fanno i complimenti rispetto al lavoro che state portando avanti, chiedono un ampliamento, ci chiedono se siete presenti su Pontassieve, insomma dovreste fare gli assessori in maniera trasversale e condividere con Marta Monnecchi insomma questa esperienza su più territori possibili. Nel frattempo, in conclusione, diciamo anche che rispetto al consultorio di prossima apertura all'Istituto Marco Polo, il preside Arte ci scrive che se ginecologhe, andrologi, ostetriche fossero interessati allo sportello possono scrivere a scuola e candidarsi. Staff di presidenza @ittmarcopolo.edu.it. E allora insomma abbiamo voluto valorizzare esperienze che non sono annunciate, sono già praticate con effetti, ci diceva appunto la professionista qui con noi, già sperimentate, quindi cerchiamo insomma di dare un microfono anche per in qualche modo sperare che tutto questo possa far parte di una politica che faccia un passo indietro, invece, anzi, faccia un passo indietro politicamente nel cercare di non farlo a livello sociale, perché qui si tende ad arretrare, insomma, non solo dal punto di vista storico, ma educativo, si torna indietro. Non possiamo permettercelo, soprattutto nella società di oggi che raccontiamo quotidianamente con tutte le sue difficoltà e incapacità anche di ascoltarli, renderli partecipi questi giovani, renderli protagonisti, nostro malgrado, perché siamo sempre pronti a criticare. Ma sono le 9, continueremo a parlare di scuola subito dopo con Raffaele Palumbo e con i suoi ospiti dal territorio di Montelupo. Rimanete con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La newsline di Controradio. Informazione prima di tutto.
Villa Bardini porta a Firenze l'inedita mostra Oceani, dedicata al fotografo subacqueo David Dubilet, promossa da Fondazione CR Firenze con Intesa San Paolo in collaborazione con National Geographic. Oltre 70 scatti che raccontano la bellezza degli ecosistemi marini e ci invitano al rispetto del nostro pianeta. 11 sale con le immagini più iconiche di Dubilet, che da mezzo secolo esplora e documenta i mari di tutto il mondo. Dal 21 ottobre al 12 aprile, Oceani, David Dubilet. Villa Bardini, Firenze. Info villabardini.it.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Primo pomeriggio su Controradio torna Stato Brado.
Non chiudete gli occhi e non girate la testa.
Controradio. I gave you years of my life, you always wanted more. And I turned coal into diamonds, you always wanted more. There's a limit to what I can do. There's a limit to what I can do. I cannot make this work on my own. I need some help, I'm living alone. In a house, I'm getting memories. I thought we'd agree to leave the past behind. Forget it, but you keep reminding me. With
Le 9:05 minuti, bentrovati, torniamo a parlare di quanto accaduto in questi giorni nella zona di Montelupo, perché è accaduta una cosa estremamente interessante che si inserisce nel discorso che stiamo facendo veramente da questa mattina alle 8, che ha a che fare direttamente con i giovani in qualche modo, perché un centinaio di insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Montelupo Fiorentino, scuola elementare e media in provincia di Firenze, ha firmato e diffuso una lettera in cui si prendono posizioni contro quanto accaduto e sta ancora accadendo a Gaza e al popolo palestinese. Questa vicenda ha suscitato anche molte critiche, proprio per quel vecchio tema di quella presunta terzietà che dovrebbero mantenere alcuni luoghi del sapere, delle istituzioni, piuttosto che della formazione e della scuola. Ma c'è stato anche chi ha difeso maestri e professori, ne parleremo, ma partiamo da chi ha scritto quella lettera, da chi ha preso quella posizione. Lo facciamo con Roberta Vannucci. Buongiorno a lei, ben trovata, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie dello spazio che ci accordate. Sì, diciamo che la nostra mozione in realtà è, come dire, una richiesta di appoggio da parte di tutta la società. Certo con una particolare attenzione a quello che sta succedendo a Gaza, ma la nostra mozione parla di pace in generale. Infatti ci siamo molto stupiti, noi docenti siamo rimasti anche un po' male, devo dire la verità, rispetto alle reazioni che abbiamo suscitato, reazioni di condanna che sinceramente non ci aspettavamo. Noi non vogliamo assolutamente essere divisivi con questa mozione. Noi speravamo di suscitare nell'opinione pubblica una presa di posizione forte nei confronti della pace. Cioè, noi siamo 96 persone, è un po' pretestuoso pensare che siamo schierati o siamo tutti dello stesso orientamento politico. Qui non si parla di politica, si sta parlando di umanità, cioè non si parla di politica nel senso partitico del termine. Noi qui si parla di politica nel senso di comunicazione nei confronti dell'intera società, cioè l'intera società civile. Noi ci saremmo aspettati che si unisse a noi in questo grido di, vuol dire, di richiesta d'aiuto, perché quello che succede a Gaza è sotto gli occhi di tutti. 67.000 vittime civili, un terzo dei quali bambini, 20.000, più di 2.000 di questi non erano neanche nati due anni fa, 170.000 feriti, 240 giornalisti uccisi, 560 operatori umanitari, 1.722 medici. Qui siamo veramente di fronte a qualcosa di disumano. Quindi queste 96 persone che sono diversissime tra loro, evidentemente per età, condizione sociale, cioè si sono trovate d'accordo sotto l'unica bandiera che è quella dell'umanità e della pace. Questo io lo vorrei ribadire, perché non vogliamo essere identificati con nessuna presa di posizione partitica. Certo che la scuola è politica. Politica significa porsi di fronte a quello che succede nel mondo e creare dei cittadini consapevoli e liberi. E noi, con la nostra presa di posizione a favore della pace, a favore della pace e dell'umanità, volevamo dare anche un esempio ai nostri studenti e a tutta la comunità, cioè un esempio di educazione civica. Ecco, cioè l'educazione civica non si fa sui libri, si fa con l'esempio. E questo voleva essere un esempio di ci si impegna in una causa quando ci si crede, e noi in questa causa della pace ci crediamo fortemente.
Cioè, praticamente lei dice che è un passaggio fondamentale, è la vostra ragion d'essere come insegnanti, quella di insegnare, di spiegare che, ad esempio, violare il diritto internazionale è una cosa che deve suscitare delle proteste. Questo non significa prendere parte, certo, in maniera, come dire, sto per Gianni o sto per Tommaso, sto per Bundo, per tornare alle scuole, cioè sono due cose completamente diverse, diciamo così.
Ma completamente, ma come si può pensare 96 persone alle urne facciano la stessa scelta? Siamo persone diversissime tra noi, anzi a noi c'era sembrata una cosa meravigliosa che 96 persone si trovassero d'accordo su un documento che a leggerlo io non riesco sinceramente, noi non riusciamo a trovare un punto che possa essere attaccato. Noi diciamo veramente di promuovere fin dall'inizio dell'anno scolastico momenti di riflessione pubblica in collaborazione con gli studenti, le famiglie, sui temi della pace, diritti umani e diritto internazionale. Cosa si può obiettare di fronte a questa cosa? Cioè, ribadiamo con forza che la scuola non può essere neutrale di fronte alla disumanità e all'ingiustizia, non è che non può essere neutrale, deve prendere una parte partitica. Cioè, noi siamo stati accusati di questo, ma bisogna leggerlo bene il documento e non strumentalizzare le nostre parole.
È chiaro. Arriva adesso un messaggio sul nostro numero WhatsApp che dice: grazie alle maestre di Montelupo, due bimbi che vanno a scuola lì sono tornati a casa parlando di pace, hanno fatto un gran lavoro. Seconda elementare Margherita Hack, non sapevo avessero subito attacchi, dice questa nostra ascoltatrice. Ci racconta chi vi ha attaccato, come, dicendo cosa, su quale mezzo?
Allora io però non vorrei concentrarmi sulle polemiche, perché se si, come dire, concentrarsi sulle polemiche mi sembra che aumenti la divisività di questa. Allora noi dunque, chi ha firmato questo documento lavora nel nostro istituto da anche più di 20 anni, io ci lavoro da quasi 10 anni, le famiglie ci conoscono, il territorio di Montelupo ci conosce. Cioè io ho saputo di questi attacchi giorni dopo, perché sinceramente mettersi a leggere i commenti sui social diventa veramente ad un livello molto basso rispetto ai grandi ideali che noi, che ci hanno spinto insomma a scrivere e a firmare questa mozione. Non vorrei, chi ci attacca qualche commento l'ho letto, certo, ci dice siamo schierati, ma l'ho già spiegato all'inizio, mese fa, a dire 96 persone sono schierate. Certo siamo schierati, si intendono schierati dal punto di vista della pace e dell'umanità, senz'altro, l'unica bandiera sotto la quale siamo è quella. Certamente, questo non è che abbiamo paura a dirlo.
È desolante che si debba ancora spiegare questa cosa così semplice all'apparenza.
Per noi, abbiamo letto questo documento, ci sembrava potesse essere accolto da tutti. Noi auspichiamo ancora che venga accolto da tutti. Noi non vogliamo, ripeto, andare in contrasto con nessuno, ma voglio specificare che ci conoscono le persone a Montelupo, ci conoscono. Cioè non è che noi veniamo fuori ora con questo documento. Io sono 10 anni e ci lavoro, ho studenti ormai all'università, le famiglie, abbiamo sempre lavorato come scuola in collaborazione con le famiglie, è un territorio meraviglioso, siamo sempre stati in accordo e con grande rispetto reciproco, stima e fiducia.
E infatti non a caso stiamo ricevendo tanti messaggi questa mattina, tra cui l'ultimo dice solidarietà ai colleghi di Montelupo, proprio per raccontare questo abbraccio che c'è stato poi nei vostri confronti, rispetto comunque ad una vostra iniziativa che è stata salutata da tanti con grande piacere, con grande favore e con grande interesse. Grazie davvero per essere stata con noi questa mattina, grazie a Roberta Vannucci.
Grazie a lei, grazie a voi dello spazio dato, arrivederci.
Buona giornata, nel frattempo noi siamo in collegamento anche con Lorenzo Nesi, che è a Montelupo, è assessore, che ha una storia politica. Stiamo parlando del fatto che il Partito Democratico locale si è schierato con maestri e professori, e stiamo parlando di una persona, Lorenzo Nesi, che ha alle spalle e davanti a sé una grande storia di cura, di attenzione, ad esempio ai temi della memoria, per dirne soltanto una. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti.
Senta, voi perché avete preso questa decisione politica anche importante in qualche modo, no? Perché poi in questi casi è sempre difficile, poi ci sono i social, i commenti, le cose. Invece voi siete intervenuti con nettezza.
Sì, diciamo, allora, le forze politiche, due delle forze politiche rappresentate in Consiglio, diciamo, hanno espresso solidarietà nei confronti del documento degli insegnanti e delle insegnanti di Montelupo. Ora io qui però rappresento, diciamo, più la parte istituzionale, io sono assessore alla memoria e da qualche giorno anche assessore alla pace, perché il sindaco ha ritenuto opportuno, diciamo, dare una delega specifica visto il momento terribile che stiamo attraversando. Quello che leggo nel documento dei colleghi della scuola è veramente l'impotenza che tutti troviamo in questo terribile momento. E se noi la troviamo e cerchiamo di far qualcosa scendendo in piazza, organizzando momenti, io mi metto nei panni dei docenti che hanno davanti i bambini, cercano di dargli loro un'istruzione e vedere continuamente quelle immagini che arrivano dallaggiù, con bambini sterminati, scuole distrutte. Ecco, questa cosa mi ha colpito tantissimo, che è presente nella loro lettera. Non è definita così, ma ne ho sentito parlare come scuolicidio, no? Cioè i bambini fortunati che non sono morti e che potranno continuare ad andare a scuola una volta e ci sarà nuovamente una scuola. Ma quando succederà questo? E in quella scuola cosa gli potranno insegnare? Questa è una cosa macerante per un insegnante, cioè pensare a quei bambini è una cosa terribile. Non so se sono riuscito a spiegarmi.
No, si è spiegato benissimo, si è spiegato con grande chiarezza, nel senso che qui c'è anche un'idea malintesa di politica, cioè la parola politica è diventata una parolaccia, quando dice no, ma così fai politica, che no, viene, ci ricordo un ascoltatore, viene da polis, viene veramente da un prendersi cura della comunità in qualche modo. Però questo concetto di parlare di valori, che non significa schierarsi per quello o per quell'altro in maniera partitica, le nostre piccole cose, la Sant'Anchè, la Melole, non si riesce a scindere questo concetto nel nostro paese, cioè la politica alta, quella dei valori di base, un'altra cosa, gli insegnanti devono farla.
È complicato e infatti loro appunto nel documento parlano di promozione della consapevolezza storica e del senso critico anche nei bambini piccoli, ma mettiamoci nei panni di questi insegnanti, ma come fanno a spiegare quello che sta succedendo laggiù? Come fanno a spiegare che il diritto internazionale vale ma fino a un certo punto? Come fanno? Come fanno a trasmettere ai bambini un senso di giustizia con quello che sta avvenendo là? Io sono in grossa difficoltà e per questo li abbraccio forte, molti di loro sono venuti con me in quelle gitarelle, direbbe qualcuno, in quei pellegrinaggi laici ai campi di sterminio, ai campi di lavoro. Montelupo è stato toccato pesantissimamente nel 1944 dalla deportazione, certo, politica. E
per gli scioperi,
come fanno questi insegnanti? Sì, per gli scioperi del marzo del 1944, certo, poi successivamente. Come fanno a spiegare ai bambini che c'è una giustizia? Io sono veramente, mi metto nei loro panni e non so come possono fare a entrare in classe e a dare una speranza a questi ragazzi, e invece dobbiamo sforzarci di avere, perché il nostro piccolo contributo può fare veramente molto.
La ringrazio tanto, Lorenzo Nesi, per essere stato con noi questa mattina e per le sue riflessioni.
Grazie a voi per l'approfondimento, davvero.
Grazie,
di cuore.
Buon lavoro a lei. Dream. situazione molto pesante a Carrara e anche a Massa. La seguiremo perché scuole chiuse, attività didattica sospesa a Massa e Carrara in Toscana, appunto a causa del maltempo delle ultime ore. Una forte perturbazione ha colpito la città per poi spostarsi verso Massa, anche qui chiuse le scuole e in più sospesi i trasporti pubblici sul territorio, allagamenti per le abbondanti piogge. Una famiglia è stata salvata in località Fossone, lungo la via Aurelia, lo straripamento di un canale li aveva bloccati in casa. Quindi a causa del maltempo, a causa di una forte perturbazione, la situazione a Carrara e a Massa al momento è molto impegnativa, le scuole chiuse, l'attività didattica sospesa e anche il trasporto pubblico sospeso proprio per far fronte alla situazione. Vi diremo di più nelle prossime ore.
Eyes I've deceived. I've seen angels fall from blinding heights, but you yourself are nothing so divine. Just next in line. If you come inside, things will not be the same. When you return to the night, and if you think you've won, you never saw me change. The game that we have been playing, I've seen diamonds cut through hearts.
Your end. Arm yourself, because no one else.
Ripetiamo la notizia che arriva da Carrara: scuole chiuse questa mattina a Carrara e a Massa per l'ondata di maltempo che ha colpito la provincia. La pioggia intensa ha interessato in particolare Carrara, lungo la via Aurelia in località Fossone. Una famiglia rimasta bloccata in casa per lo straripamento di un canale è stata salvata dai vigili del fuoco impegnati dall'alba per soccorsi legati proprio alla forte pioggia. È scattato anche l'alert per il rischio esondazione del Carrione, torrente che attraversa Carrara. Allarme al momento rientrato, ora ha smesso di piovere, segnalate però altri allagamenti e alberi caduti, come deciso dalla sindaca di Carrara Serena Arrighi, che stamattina ha chiuso tutte le scuole. Anche il sindaco di Massa Francesco Persiani ha sospeso le lezioni. La forte perturbazione che ha colpito nelle prime ore della mattina Carrara adesso si sta spostando su Massa e riacquistato forza caricandosi sul mare. Si raccomanda massima attenzione negli spostamenti e da considerarsi, ha scritto il sindaco di Massa, sospesa sin d'ora l'attività didattica.
Ripenso e cambio strada, scilo gioia e noia, una catena. Non so ancora che cosa faccio, se per il mondo conterà mai qualcosa. Sogno il giorno in cui potrò decidere di andarmene in qualsiasi momento, ogni volta che ho voglia di cambiare volto.
Ci salutiamo, arriva il giornale radio di Popolare Network, notizia probabilmente d'apertura. Proprio in questo momento l'ex presidente francese Sarkozy entra nel carcere della Santé per scontare 5 anni. È stato condannato per associazione a delinquere nel caso dei finanziamenti illegali da parte di Gheddafi nel 2007, la sua campagna per l'Eliseo. Tra poco Popolare Network, buon ascolto.
Mia paura più grande è diventare grande e trasformare i miei sogni in ricordi, come ho visto fra tanti. Ma ne siamo diversi, abbiamo nuovi valori. Tra poco tempo sarà il nostro turno e mescoleremo i colori. Noi siamo diversi, abbiamo nuovi valori. Tra poco tempo sarà il nostro turno e mescoleremo io. Quando sarò indipendente da tutto, non aspetterò altro. Non voglio più stare seduta aspettando di avere certezze soltanto.
Buongiorno, le notizie delle 9.30. L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è entrato nella prigione parigina di La Santé, è stato condannato per i finanziamenti illeciti a una sua campagna elettorale con i soldi dell'ex dittatore libico Gheddafi. È la prima volta che succede a un ex capo di Stato francese. In diretta dalla prigione della Santé, la nostra collaboratrice Veronica Gennari.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Cosa è successo quindi pochi